ad alta voce.
Remo Girone legge La peste di Albert Camus.
Ecco le notizie date da Tarou sulla faccenda dei topi. Oggi il vecchietto di fronte è sconcertato. Non ci sono più gatti. Effettivamente sono scomparsi, eccitati dai topi morti che si trovano in gran numero per le strade. Secondo me non è che i gatti mangino i topi morti. I miei, mi ricordo, non volevano saperne. Questo non vuol dire che non debbano correre per le cantine e che il vecchio non sia sconcertato. È pettinato meno bene, meno in forze. Lo si sente inquieto. Da un attimo è rientrato, ma prima ha sputato una volta nel vuoto. All'albergo il portiere notturno, uomo degno di fede, mi ha detto che si aspetta una disgrazia con tutti questi topi. Quando i topi lasciano la nave, gli ho risposto che è vero nel caso dei bastimenti, ma non si era mai verificato per le città. Tuttavia è fermo nella sua idea. Gli ho domandato quale disgrazia secondo lui ci si poteva aspettare. Non lo sapeva, le disgrazie essendo impossibile prevederle, ma non si sarebbe meravigliato che la faccenda fosse un terremoto. Ho ammesso che era possibile, e lui mi ha domandato se non fossi inquieto. La sola cosa che mi interessa, gli ho detto, è trovare la pace interiore. Lui mi ha perfettamente capito. Al ristorante dell'albergo c'è tutta una famiglia assai interessante. Il padre è un uomo alto e magro, vestito di nero col colletto duro. È calvo in mezzo al cranio, con due ciocche di capelli grigi a destra e a sinistra. Gli occhietti tondi e duri, il naso sottile, una bocca orizzontale gli danno l'aria di una civetta ben ammaestrata. Arriva sempre per primo alla porta del ristorante, si fa da parte, lascia passare sua moglie, minuta come un topolino nero, e allora entra, mentre sui calcagni gli camminano un ragazzetto e una bambina vestiti come cani sapienti. Raggiunta la tavola, aspetta che la moglie abbia preso posto, si siede e i due cagnolini possono finalmente appollaiarsi sulle proprie sedie. Dà del voi alla moglie e ai figli, snocciola educate cattiverie alla prima e parole definitive agli eredi. «Nicole, voi vi state mostrando sommamente antipatica», e la bambina è pronta a piangere, proprio quello che ci vuole. Stamattina il ragazzetto era tutto eccitato per la storia dei topi e ha voluto parlarne a tavola. «Non si parla di topi a tavola, Philippe. D'ora in avanti vi proibisco di usare questa parola». «Vostro padre ha ragione», ha detto il topino nero. I due cagnolini hanno immerso il naso nella loro zuppa e la civetta ha ringraziato con un cenno del capo senza aggiungere altro. Nonostante questo bell'esempio, in città si parla molto della storia dei topi. Il giornale se n'è immischiato. La cronaca locale, di solito assai varia, adesso è occupata per intero da una campagna contro il municipio. I nostri edili hanno considerato il pericolo che potrebbe derivare dalle carogne putrefatte dei roditori? Il direttore dell'albergo non può parlare d'altro, ma è anche irritato. Trovare dei topi nell'ascensore di un albergo per bene gli sembra inconcepibile. Per consolarlo gli ho detto: «Ormai sono tutti a questo punto». «Sì, proprio», mi ha risposto. «Noi adesso siamo come tutti». E mi ha parlato dei primi casi di questa stupefacente febbre di cui ci si comincia a inquietare. Una delle sue cameriere ne è affetta. «Ma certamente non è contagiosa», si è affrettato a precisare. Gli ho detto che non me ne importava. «Vedo, il signore è come me, il signore è fatalista. Io non avevo enunciato nulla di simile e d'altronde non sono fatalista». Gli ho detto... Da questo punto in poi, taccuini di Tarou cominciano a parlare con maggiore minuzia della misteriosa febbre di cui la gente ormai si preoccupava. Osservando che il vecchietto aveva infine ritrovato i suoi gatti con la sparizione dei topi e che rettificava pazientemente gli sputi, Tarou aggiungeva inoltre che si poteva ormai elencare una decina di casi di tale febbre, la maggior parte dei quali mortali. A titolo di documento si può infine citare il ritratto del dottor Yeux, secondo Tarou. Da quanto ne possa giudicare il narratore, è assai fedele. Dimostra 35 anni. corporatura media, le spalle forti, viso quasi rettangolare, gli occhi scuri e diritti ma le mandibole salienti, naso forte e regolare, capelli neri tagliati cortissimi, la bocca è arcuata con labbra piene e quasi sempre strette. Ha un po' l'aria d'un contadino siciliano con la pelle cotta, il pelo nero e gli abiti di tinte sempre cupe, ma che gli stanno bene. Cammina svelto, scende dal marciapiede senza cambiare andatura, ma due volte su tre risale sul marciapiede opposto facendo un piccolo salto. È distratto al volante dell'automobile e dimentica sovente le frecce di direzione anche dopo aver compiuto la svolta. Sempre senza cappello. Aria informata. Le cifre di Tarou erano esatte, il dottor Rieu ne sapeva qualcosa. Isolato il corpo del portinaio, aveva telefonato a Richard per interrogarlo su quelle febbre inguinali. «Non ci capisco niente», aveva detto Richard. «Due morti, uno in 48 ore, l'altro in 3 giorni. L'ultimo, una mattina, lo avevo lasciato con tutti i segni della convalescenza». «Mi avverta se le capitano altri casi», disse Rieu. Chiamò poi alcuni altri medici. Condotta in questo modo, l'inchiesta gli diede una ventina di casi simili in pochi giorni. Quasi tutti erano stati mortali. Domandò allora a Richard, segretario del sindacato dei medici di Orano, l'isolamento dei nuovi malati. «Ma io non ci posso far nulla», disse Richard. «Ci vorrebbero delle misure prefettizie». «D'altronde chi le dice che ci sia rischio di contagio?» «Niente, me lo dice, ma i sintomi sono preoccupanti». Richard, tuttavia, insisteva che non aveva nessuna prerogativa. Tutto quel che poteva fare era di parlarne al prefetto. Ma mentre parlavano, il tempo si guastò. Il giorno dopo la morte del portinaio, una grande caligine coprì il cielo. Piogge brevi e torrenziali caddero sulla città e un calore temporalesco seguiva quegli improvvisi acquazzoni. Anche il mare aveva perduto il suo turchino scuro e sotto il cielo brumoso prendeva riflessi d'argento o di ferro che facevano male agli occhi a guardarli. Il caldo umido di questa primavera faceva desiderare gli ardori dell'estate. Nella città, costruita come una chiocciola sul suo pianoro, dischiusa appena verso il mare, regnava un tetro tepore. In mezzo agli intonaci dei lunghi muri, nelle strade con le vetrine polverose, nei tram d'un giallo sudicio ci si sentiva un po' prigionieri del cielo. Solo il vecchio malato di Rieu trionfava dell'asma per rallegrarsi del tempo. «Cuoce!» diceva. «Fa bene ai bronchi!» Cuoceva, infatti, ma né più né meno di una febbre. Tutta la città aveva la febbre. Questa, almeno, era la durevole impressione del dottor Rieu la mattina che andava in Rue Federbe per assistere all'istruttoria sul tentato suicidio di Cottard. Ma tale impressione gli sembrava irragionevole. L'attribuiva all'esaurimento, alle preoccupazioni da cui era salito, e riconobbe che era urgente mettere un po' d'ordine nelle sue idee. Quando arrivò, il commissario ancora non c'era. Grin aspettava sul pianerottolo, e i due decisero di entrare da lui lasciando la porta aperta. L'impiegato municipale abitava in 2 stanze ammobiliate assai sommariamente. Si notava soltanto uno scaffale di legno bianco con 2 o 3 dizionari e una lavagna su cui si potevano leggere, quasi cancellate, le parole «Viali fioriti». Secondo Grin, Cottard aveva passato una buona notte, ma la mattina si era svegliato col mal di testa e incapace di qualsiasi reazione. Grin pareva stanco e nervoso. Passeggiava in lungo e in largo. Apriva e richiudeva sul tavolo una grossa cartella piena di carte manoscritte. Intanto raccontò al dottore che conosceva poco Cottard, ma supponeva che avesse una piccola sostanza. Cottard era un uomo bizzarro. Per molto tempo i loro rapporti si erano limitati a pochi saluti per le scale. Non ho avuto che 2 conversazioni con lui. Alcuni giorni or sono, ho rovesciato sul pianerottolo una scatola di gessetti che portavo a casa. C'erano gessetti rossi e gessetti azzurri. In quel momento Cottar è uscito sul pianerottolo e mi ha aiutato a raccoglierli. Mi ha domandato a cosa servivano quei gessetti di diverso colore. Allora Grant gli aveva spiegato che cercava di ripassare un po' di latino. Dopo il liceo le sue cognizioni si erano un po' annebbiate. «Sì», disse al dottore, «mi hanno assicurato che era utile per conoscere meglio il significato delle parole francesi». E scriveva quindi parole latine sulla lavagna. Copiava col gessetto azzurro la parte delle parole che mutava secondo le declinazioni e le coniugazioni. Col gessetto rosso, quella che non mutava mai. Non so se Cottar ha capito bene, ma mi sembrò interessato. E mi ha domandato un gessetto rosso. Mi meravigliai un po', ma dopo tutto non potevo certamente indovinare che sarebbe servito ai suoi progetti. Rieu domandò quale fosse stato l'argomento della seconda conversazione, ma, accompagnato dal segretario, giungeva il commissario, che prima di tutto volle sentire le dichiarazioni di Grant. Il dottore notò che Grant, parlando di Cottar, lo chiamava sempre «il disperato». Adoperò anche in un certo momento l'espressione «fatale proposito». Discussero sulla causa del suicidio e Grant si mostrò sofistico nella scelta dei termini. Il commissario domandò se nulla nell'atteggiamento di Cottar lasciasse prevedere ciò che lui chiamava la determinazione. «Ha bussato ieri alla mia porta», disse Grant, «per domandarmi i fiammiferi. Gli ho dato la scatola, si è scusato dicendo che tra vicini, poi mi ha assicurato che mi avrebbe restituito la scatola. Gli ho detto di tenerla». Il commissario domandò all'impiegato se Cottar non gli fosse sembrato strano. Strano mi sembrò che lui avesse l'aria di voler attaccar discorso, ma io stavo lavorando. Voltandosi verso Rieu, aggiunse con aria imbarazzata, un lavoro personale. Il commissario intanto voleva vedere il malato, ma Rieu pensava che fosse meglio preparare Cottar alla visita. Quando entrò nella stanza, quest'ultimo, vestito soltanto d'una flanella grigiastra, stava seduto sul letto con un'espressione ansiosa. «E la polizia?» «Sì», disse Rieu, «e non si agiti, due o tre formalità e la lasceranno in pace». Ma Cottar rispose che non serviva a niente, che lui non amava la polizia. Rieu dimostrò impazienza. «Neanch'io ne vado matto, si tratta di rispondere presto e correttamente alle loro domande per farla finita una buona volta». Cottar tacque. E il dottore tornò verso la porta, ma l'omino ancora lo chiamava e gli prese le mani quando fu vicino al letto. «Non si può toccare un malato, un uomo che si è impiccato, non è vero, dottore?» Rieu lo considerò un momento e poi gli assicurò che non si era mai parlato di nulla del genere e che inoltre c'era lui per proteggere il suo malato. Questi sembrò calmarsi e Rieu fece entrare il commissario. Venne letta a Cottar la testimonianza di Grant e gli domandarono se potesse precisare le cause del suo gesto. Egli rispose soltanto, e senza guardare il commissario, che «dispiaceri intimi, va benissimo». Il commissario lo invitò a dire se avesse voglia di ricominciare. Cottar, animandosi, rispose di no, che desiderava soltanto essere lasciato in pace. «Le farò notare», disse il commissario irritato, «che per ora è lei che turba la pace degli altri». Ma un cenno di Rieu non andò oltre. «Mi creda», sospirò il commissario uscendo, «abbiamo ben altre gatte da pelare da quando si parla di questa febbre». Domandò al dottore se la cosa era seria e Rieu disse di non saperne niente. «È il tempo. Ecco tutto», concluse il commissario. «Sì, certo, era il tempo». Tutto era attaccaticcio alle mani via via che il giorno avanzava e Rieu sentiva crescere a ogni visita la sua apprensione. La sera di quello stesso giorno, nel sobborgo, un vicino del vecchio malato si comprimeva gli inguini e vomitava tra il delirio. I gangli erano molto più ingrossati di quelli del portinaio. Ne cominciava a suppurare uno, che presto si aprì come un frutto marcio. Tornato a casa, Rieu telefonò al deposito di prodotti farmaceutici del distretto. I suoi appunti professionali erano soltanto, a questa data, risposta negativa. E ormai lo chiamavano altrove per casi simili. Bisognava aprire gli ascessi, era chiaro. Due colpi di bisturi a croce e i gangli riversavano una materia sanguinolenta. I malati irrigiditi perdevano sangue, ma altre macchie comparivano sul ventre e sulle gambe. Un ganglio cessava di suppurare, poi si gonfiava di nuovo. Nella maggior parte dei casi il malato moriva in uno spaventevole fetore. La stampa, così pettegola nella faccenda dei topi, non parlava più di nulla. Gli è che i topi morivano per la strada e gli uomini nella loro camera, e i giornali non si occupano che della strada. Ma la prefettura e il municipio cominciarono a consultarsi. Finché ogni medico non aveva avuto conoscenza di più di due o tre casi, nessuno aveva pensato di muoversi. Ma infine bastò che qualcuno pensasse a fare la somma. La somma era paurosa. In pochi giorni appena i casi mortali si moltiplicarono e fu palese a quelli che si preoccupavano dello strano morbo che si trattava di una vera epidemia. Fu il momento scelto da Castel, un collega di Rieu molto più anziano di lui, per andarlo a trovare. «Naturalmente», gli disse, «lei sa cos'è, Rieu. Aspetto il risultato delle analisi. Io lo so, e non ho bisogno di analisi. Ho fatto una parte della mia carriera in Cina e ho veduto alcuni casi a Parigi una ventina di anni or sono. Soltanto non si è osato darle un nome al momento. L'opinione pubblica, cosa sacra, niente terrore, soprattutto niente terrore. E poi, come diceva un collega, è impossibile, tutti sanno che è scomparsa dall'Occidente, sì. Tutti lo sapevano, all'infuori dei morti. Su via, Rieu, lei lo sa meglio di me di che cosa si tratta. Rieu rifletteva, osservava fuori della finestra il dorso petroso della scogliera chiudersi sulla baia in lontananza. Il cielo, sebbene azzurro, aveva uno splendore opaco che si addolciva via via col progredire del pomeriggio. «Sì, Castel», egli disse. «È appena credibile, ma pare proprio che sia la peste». Alzatosi, Castel si diresse alla porta. «Lei sa cosa ci risponderanno», disse il vecchio dottore. «È scomparsa da anni dai climi temperati». «Cosa significa scomparsa?» rispose Rieu, alzando le spalle. «Sì, e si ricordi. Anche a Parigi, quasi 20 anni fa». Bene, speriamo che oggi non sia più grave da allora, ma è davvero incredibile. La parola peste era stata pronunciata per la prima volta. A questo punto del racconto che lascia Bernard Rieu dietro la sua finestra, si concederà al narratore di giustificare l'incertezza e la meraviglia del dottore. La sua reazione, infatti, con qualche sfumatura, fu quella della maggior parte dei nostri concittadini. I flagelli, in vero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono stati in ugual numero pestilenze e guerre, e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati. Il dottor Rieu era impreparato come lo erano i nostri concittadini, e in tal modo vanno intese le sue esitazioni. In tal modo va inteso anche come egli sia stato diviso tra l'inquietudine e la speranza. Quando scoppia una guerra, la gente dice «non durerà, è troppo stupida», e non c'è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida. Ma questo non le impedisce di durare. La stupidaggine insiste sempre. E ce ne accorgeremmo se non pensassimo sempre a noi stessi. I nostri concittadini, a riguardo, erano come tutti quanti, pensavano a se stessi. In altre parole, erano degli umanisti, non credevano ai flagelli. Il flagello non è commisurato all'uomo. Ci si dice quindi che il flagello è irreale, è un brutto sogno che passerà, ma non passa sempre, e di cattivo sogno in cattivo sogno sono gli uomini che passano, e gli umanisti in primo luogo, in quanto non hanno preso le loro precauzioni. I nostri concittadini non erano più colpevoli di altri, dimenticavano di essere modesti, ecco tutto, e pensavano che tutto era ancora possibile per loro, il che supponeva impossibili flagelli. Continuavano a concludere affari, a preparare viaggi e a avere opinioni. Come avrebbero pensato alla peste, che abolisce il futuro, gli spostamenti e le discussioni? Si credevano liberi, ma nessuno sarà mai libero sino a tanto che ci saranno i flagelli. E persino dopo che il dottor Rieu ebbe riconosciuto davanti al suo amico che un gruppo di malati, senza preavviso, era morto di peste, il pericolo rimaneva irreale per lui. Semplicemente, quando si è medici, ci si è fatta un'idea del dolore e si ha un po' più di fantasia. Guardando dalla finestra la sua città, che non era mutata, il dottore sentiva appena appena nascere in sé quel lieve scoramento davanti al futuro che si chiama inquietudine. Cercava di raccogliere nella mente quello che sapeva della malattia. Delle cifre gli ondeggiavano nella memoria e si diceva che la trentina di grandi pestilenze conosciute dalla storia aveva fatto quasi 100 milioni di morti. Ma che cosa sono 100 milioni di morti? Quando si comincia la guerra si sa appena appena che cosa sia un morto. E siccome un uomo morto non ha peso che quando lo si è veduto, 100 milioni di cadaveri sparsi attraverso la storia non sono che una nebbia della fantasia. Il dottore ricordava la peste di Costantinopoli che, secondo Procopio, aveva fatto 10.000 vittime in un giorno. 10.000 morti fanno 5 volte il pubblico d'un grande cinematografo. Ecco, bisognerebbe far questo. Radunare le persone all'uscita di 5 cinematografi, condurle in una piazza della città e farle morire in un mucchio per vederci un po' chiaro. Almeno si potrebbero allora mettere dei visi noti su quel cumulo anonimo. Ma naturalmente è impossibile far questo. E poi, chi conosce 10.000 visi? D'altronde, uomini come Procopio non sapevano contare, la cosa è notoria. A Canton, 70 anni or sono, 40.000 topi erano morti di peste prima che il flagello si interessasse degli abitanti. Ma nel 1871 non c'era il modo di contare i topi. Si facevano i calcoli approssimativamente, all'ingrosso, con evidenti probabilità d'errore. Intanto se un topo è lungo 30 centimetri, 40.000 topi allineati farebbero... Ma il dottore si spazientiva. Si lasciava andare, ed era male. Pochi casi non fanno un'epidemia, e basta prendere delle precauzioni. Bisognava attenersi a quel che si sapeva. Lo stupore e la prostrazione, gli occhi rossi, la bocca cattiva, i mali di testa, i buboni, la terribile sete, il delirio, le macchie sul corpo, l'irrigidimento interno e dopo tutto questo, una frase tornava in mente al dottor Rieu, una frase che appunto terminava nel suo manuale l'enumerazione dei sintomi. Il polso diventa filiforme e la morte sopraggiunge in occasione d'un movimento insignificante. Sì, dopo tutto questo si era appesi a un filo, e i 3/4 dei malati, era la cifra esatta, erano assai impazienti di fare quel movimento impercettibile che li rovinava.